amici, oggi ho semplificato il Vangelo, però lo commenterò lo stesso. Entriamo nel cuore più profondo del cristianesimo. Se voi togliete questa pagina, il quindicesimo capitolo di Luca e il sesto capitolo, quinto, sesto capitolo di Matteo, le Beatitudini, non abbiamo più il cristianesimo, lo falsiamo del tutto. Due pagine che sono il cuore vitale della nostra fede. Sono chiamate queste parabole in modo abusivo, le parabole della misericordia, il figlio al prodigo, la dramma perduta e l'altra la dramma perduta, eccetera. Amici, ma perché Gesù ci ha dato queste parabole? Sapete perché? Tutte e tre sono, la pecorella, la dramma e il figlio il prodigo, sono abusivi i titoli, ma non parlano dell'uomo, parlano di Dio. Noi dovremmo chiamare questo capitolo la gioia e la speranza di Dio che gode nel perdonare i suoi figli. Bello. Perché Gesù ha inventato le parabole? Perché i farisei, pronti sempre a mormorare per cogliere Gesù in fallo, lo avevano rimproverato di aver mangiato con i peccatori. E Gesù dice, è certo, con chi devo mangiare? Con gli amici? Sono i peccatori che hanno bisogno di essere salvati, non i sani, sono i malati. Le parabole però, vedete, sono delle situazioni che Gesù inventa, non umane, sembrano vere, sono tratte dalla realtà quotidiana, ma di fatto sono irreali. Esempio, ma ai vostro figlio minore che vi dice in faccia voglio quello, il mio capitale me ne vado, voi lo date due sventoloni e buonasera, e dite oppure portate via quello che ho guadagnato, è il modo comune degli uomini. Portati via quello che hai guadagnato. Ma cosa ti aspetta, che sei minorenne, non hai fatto ancora niente? Noi uomini non agiamo così. La signora che ha perduto la dramma dice aiutatemi a ritrovarla perché poi invito, facciamo una grande festa, ma con una dracma, manco una merenda si faceva, manco, chiaro? Ma la cosa più grave è quella della pecorella smarrita, che non ha senso. Io perdo una pecorella, lascio le 99 per cercarla, le altre le lascio, con quale rischio di portarti una pecorella e perdere quell'altra? Quindi vedete, sono situazioni che Gesù crea in modo artificioso per affascinarci, ma per dirci una grande realtà. E qual è la realtà che Gesù ci vuol dire? Gesù ci vuol dire quanto Dio ama gli uomini, il suo modo d'agire. Non si tratta di una verità umana, la parabola, ma di una verità superiore. Noi, sentendo queste parabole, ci sentiamo veramente gioiosi e diciamo, magari fosse così, ma in realtà non è così. Se fossi padre a mio figlio che arrogantemente mi chiede quello che non gli spetta, non glielo darei, assolutamente. Il Dio fa in un modo diverso, perché noi non sappiamo, amici, qual è il comportamento del Signore. Non ci possiamo spiegarle queste cose. Allora vedete, in realtà queste tre parabole, la pecora, la dramma e il figlio minore che se ne va, sono tre situazioni che ci ricordano quanto Dio gioisce nel perdonare i suoi figli che sbagliano. Però io vi confesso, cari amici, che quando leggo queste parabole rimango sempre in crisi e mi pongo grossi problemi. Ero già bambino, pensate, ero bambino, e quando con la mia mamma leggevamo questa pagina del Vangelo, da bambino, e dice, a me sta bene, a me non mi sta bene. Ma come? Questo va giù nella rupe, a riprendere sta pecorella e lascia quell'altra per bene, tutta la cura per quella sbagliata e le pecore buone che sono preziose, le lascia alla loro sorte. A me non mi sta bene, ma da piccolino che ho fatto questa riflessione. E ancora sto ricercando e ho ricercato la spiegazione. Ho scartabellato giorni fa un mio amico, un mio grande poeta, filosofo, scrittore francese, Charles Péguy, e lì ho trovato ciò che mi ha soddisfatto. Sentite che spiegazione. Non l'avevo mai sentita. Ero alla ricerca di una spiegazione che desse a me la piena soddisfazione. Sentite che meraviglia, sono poche righe. La pecorella, come il figlio minore, ha fatto tremare il cuore stesso di Dio. Dio ha temuto di perderla per sempre, di essere costretto a condannarla e a privarsene in eterno. Ha tremato per questo. Si ripete la stessa scena con i nostri progenitori. Dio, quando ha dato la libertà agli uomini, ha tremato. Dio poteva crearci dei pupazzetti, no? Da tirare con i fili. Sì, signore, sì, signore. Dio ha corso il rischio, dandoci la libertà, di perderci per tutta l'eternità. Sarebbe stato il fallimento di Dio. È come a scuola, vedete, quando i ragazzi vengono bocciati, la bocciatura è il fallimento dei professori. Ecco perché ero molto severo quando insegnavo. Me lo ripeteva il cardinale giorni fa di fronte ai miei alunni che sono l'arcipreste della cattedrale, eccetera. C'ero molto severo, ma certo che ero molto severo, perché quelli che amano sono severi, perché l'amore è esigente. Ho rincontrato il mio parroco qui vicino, ci mi davi sempre 4 e non studiavi, mi hai fatto soffrire. E certo, vedete, è lo stesso, perché io come insegnante avrei dichiarato fallimento se avessi dovuto bocciare quei ragazzi. Così il Padre Eterno, dandoci la libertà, si è messo nel gravissimo rischio che noi liberamente ci perdiamo eternamente, e per lui perdere i suoi figli è uno smacco totale, è un fallimento da Padre Eterno. Bella questa riflessione di Péguy, e mi ha detto: questa paura di Dio ha fatto sbocciare la speranza nel cuore di Dio, e la speranza compiuta ha provocato la gioia e la festa. Il fatto che una penitenza dell'uomo è, sentite che bello, un coronamento di una speranza di Dio, e questa penitenza stessa è stata per lui il coronamento di una speranza. Sentite la conclusione. Perché tutti gli altri Dio li ama in amore, ma quella pecora, come il figlio perduto, Gesù l'ha amata anche in speranza, non solo in amore ma anche in speranza. Santa Caterina, commentando questa espressione, dice: è vero, anche il Padre Eterno è come gli uomini, non si vive in amore senza dolore. Amandoci, Dio si è messo nella condizione di dover sperare qualcosa da noi, perfino nel più grande peccatore. Questa è una novità sconvolgente. In Dio, attenti, è molto bello, la speranza non dipende dal non conoscere l'esito di un'attesa. Cioè, Dio è come l'ingegnere che ha fatto l'architetto. Facendo il progetto ne conosce tutti gli aspetti, tutti. Non c'è nulla che venga omesso se è un bravo architetto. Così Dio, quando ha creato l'uomo, li ha creato con tutte le eccezioni, con tutti gli articoli, sapendo, cioè, si è messo, sentite, nella condizione di, con le mani in croce, io dipendo dalla libertà dell'uomo. Se questo uomo decide di salvarsi, lo salvo. Se decide di non salvarsi, non lo salvo. Ma sentite in quale condizioni il Padre Eterno si è messo. Ve lo ripeto. In Dio la speranza non dipende dal non conoscere l'esito. Sa tutto quello che accadrà, no? Come andrà a finire. Ma dal non volerlo senza la libertà dell'uomo. Per noi, uomini, la speranza dipende dal tempo. Che diciamo? Speriamo che si maturi, speriamo che il tempo porti giudizio. In Dio non succede così. Per Dio ciò che è fondamentale è la libertà dell'uomo. Questo per me è stato un grande interrogativo. Grazie a Charles Peguy oggi sono più tranquillo e più sereno. Bravo, ho capito una cosa che non ho mai capito. Però questa lettura, che sembrerebbe tanto facile, mi spinge ad una tentazione. Ma Madre Speranza un giorno mi ha raccontato che il buon Gesù una notte gli ha fatto vedere un suo atteggiamento verso il peccatore. C'era un signore peccatore al quale Gesù accarezzava i capelli, uno. Ne viene un altro, gli prende il viso così fra le mani. Il terzo lo abbraccia fortemente. E la Madre Speranza dice: ma buon Gesù, ma che cosa vuoi dirmi con queste tre cose? Cioè, vedi Speranza, il primo, quello che accarezza sui capelli, è quello che si impegna e riesce sempre a volermi bene. Cioè, il secondo chi è? È colui che si impegna, talvolta riesce e talvolta non riesce. Il terzo chi è? È colui che ci prova e non ci riesce mai. E allora la Madre Speranza disse: allora tocca essere grandi peccatori per essere accarezzati da te. Carina, eh? Occorre essere grandi peccatori per essere accarezzati da te. Beh, tirate voi la conclusione. La terza cosa che mi suscita questo racconto di oggi, mi suscita un problema grosso. Avete fatto caso a quelle parole? Non dice il Vangelo: il Dio ha gioito. No, c'è più gioia. Più gioia per un peccatore che si converte che non per 99 giusti. Più gioia. Ma allora bisogna sbagliare per dar gioia al Padre Eterno? Ma che fine fanno il figlio minore che se ne andà? Le 99 pecore andate per conto loro. Ma che fine fanno? Ma che sono di seconda mano davanti al Padre Eterno? Ma chi sbaglia è privilegiato a differenza di chi si comporta sempre bene? Non è così, amici, non è così. Vedete, il Vangelo ha delle sottigliezze che noi non conosciamo. Dice: quando la donna ritrova la dramma, dice: rallegratevi con me, facciamo festa, rallegratevi voi con me, partecipate alla mia gioia. Che fa il pastore? Se la mette sulle spalle e tutto contento dice: oh, l'ho ritrovata, gioite tutti con me. E così il papà con il figlio che se n'è andato. Questi 99 pecorelle, questo figliolo che ha sbagliato, le 9 dracme perdute, non sono escluse, ma sono invitate da Dio, sentite che bello, a partecipare alla gioia di colui che torna nella casa del Padre. Più gioia, cioè voi con, perché quello che è mio è tuo, dirà al figlio maggiore. E tu devi gioire, tu devi partecipare, perché tu sei figlio mio, tu devi essere nella gioia e nel dolore con tuo papà. Tu non puoi essere indifferente a tuo fratello che se ne va da casa e sperpera tutto il suo patrimonio, che rinuncia all'amore del padre. Tu non puoi essere indifferente, tu devi partecipare al dolore e anche alla gioia del ritrovamento. Quindi queste persone sono invitate ad essere gioiose, a far contenti il padre. Guardate che quella più gioia, cioè capire, a non crediate, perché Gesù Cristo, il Padre Eterno, non è un sessantottino, eh. Quando io ero a scuola, nel 68, tiravamo la graffa tutti uguali. Gesù Cristo, il Padre Eterno, non sono mica bonisti, No, come vorremmo oggi noi. Il Padre Eterno è un meritocratico, Ma non pensate che quel peccatore che se ne è svignata per tutta la vita a fare il porco comodo proprio, preso per ultimo capello che aveva, essendo tutto pelato, crediate che abbia la stessa gloria di San Francesco nel cielo? Non la pensate questa storia, Capito? La gloria dell'eternità non è uguale per Francesco d'Assisi, per Madre Speranza, per chi che sia santo, per Fulton Sheen, che verrà, fra poco lo sentirete chi è Fulton Sheen, che diceva appunto di quest'epoca che viviamo. Anche lui diceva che il Padre Eterno non è un meritocratico. chi si impegna, chi vale, viene lodato, viene gratificato, chi non si impegna viene punito. Mi sono spiegato? Quindi non pensate che il peccatore all'ultimo momento si converte la gloria dei santi con San Francesco nell'altro. No, non è così, amici miei, non è così, chiaro? Quindi attenzione. Quindi i 99, il figlio perduto, il figlio maggiore, devono partecipare e al dolore per lo smarrimento e alla gioia del ritrovamento. Amici, ma per chi sono queste parabole? Per chi l'ha detta Gesù? Io penso per tutti noi, perché tutti noi possiamo trovarci nella situazione del figlio maggiore e del figlio minore. Io mi auguro, che quando mi dovessi trovare in questa situazione del figlio maggiore, dall'atteggiamento spocchioso, arrogante, incapace di nobili sentimenti di amore, io mi auguro che il Signore mi tocchi il cuore, che il Signore mi faccia capire che l'amore che ha portato per il figlio perduto è lo stesso amore che ha per il figlio spocchioso. Ma sto ragazzo, ditemi, quando sente far festa, alza la cresta e dice: che succede? Ah, c'è tu fratello, mio fratello, tu mio fratello, oh, io non c'ho fratelli. Tuo figlio, dirà al padre in modo sfacciato, questo tuo figlio è tornato. Sentite, il figlio che rinuncia al proprio sangue. Amici, attenzione, sente la festa. La festa va bene per tutti, va bene per il padre, va bene per i garzoni, ma non per lui. È uno scandalo insopportabile ai suoi occhi, un'offesa e un'ingiustizia per il quale il padre è sotto processo. È colpevole di che cosa? Di amare e di comprendere. Colpevole di essere padre di tutti i tuoi figli, per cui il dramma continuerà. Ma ditemi, dove si trovava il figlio maggiore? Dove? Lo dice la parabola. Si trovava nei campi. Notate la finezza del Vangelo. Il testo insiste nel chiamarlo ancora figlio. Figlio. Per dire che il padre non fa preferenze. Se un padre non è padre per tutti i figli, non è tale per nessuno. Sarà sempre un padre sbagliato. Sono i fratelli che possono non essere fratelli. Infatti c'è un detto che non conoscevo, ve lo cito. Non a caso si dice che l'amore di fratelli è amore di coltelli. Amore di fratelli, amore di coltelli. Questo è il più grave problema del mondo. Non esistono fratelli. Il fratello era nei campi, sempre dietro ai propri interessi. Questa concupiscenza delle cose, l'avidità estrema del potere e dell'avere, è la roba che ci divide. Amici, com'è attuale. C'ho tanti casi davanti a me questi giorni, ma ce n'ho uno. La roba che ci divide. Ma due fratelli che litigano anche per il corno di una forchetta. Un'altra volta ve l'ho raccontato. Hanno diviso tante forchette, una a me, una a te, un cucchiaio a me, e c'era rimasta la forchetta, pum, rotta. Quando hanno diviso i vasi, gli arredi, c'era rimasto un bel piatto d'argento. A chi va? Tiriamo a sorte. No, tu non lo devi godere. Seghiamo, l'han segato in due. Amici, amore di fratelli, amore di coltelli. È la roba che ci divide. Era nei campi quando il fratello maggiore se ne andava da casa. Infatti il racconto non dice della sua presenza. Era nei campi mentre il padre andava incontro al figlio perduto, che tornava. Era nei campi durante i preparativi, eppure a festa inoltrata. Sentite padre Turoldo che dice: questi fratelli maggiori, zelanti ed avari, imprenditori e trafficanti, uomini di grandi mezzi, intenti alla propria carriera, amanti del proprio benessere e di molti privilegi, pronti a servirsi perfino della pazienza del padre e loro calcoli, sapienti nell'usare la loro condizione per esigere sempre di più. Ascoltate. Sono i credenti dai conti sempre aperti, dirigenti del notare ogni servizio e in conto di aver sempre di più e di avere in proprio, con esclusione di tutti, gelosissimi se altri godono e fanno festa per un bene che essi non sono neppure in grado di comprendere. M'è capitato. Una mamma di Santa Lucia è malata. Con chi va? Con la figlia. Ovviamente la pensione a chi va? Va alla mamma e alla figlia che la curisce, no? Per le medicine, per la presenza, eccetera. Viene il fratello da chi che sia, da Canicattì. Mi dice la mamma, che ha fatto sto figlio mio? Pensa che ha fatto. Ha segnato anche il biglietto del treno per venire a trovarmi. E la sorella ha voluto anche il recupero del biglietto del treno. Amici, cose che vedo tutti i giorni. Ma sentite che cosa può fare la verità delle cose, la concupiscenza dell'avere, la distruzione dell'uomo. Arriva a questi confini. Il figlio minore, anche noi amici ci potremmo trovare nelle condizioni del figlio minore, ma io vorrei pronunciare quelle parole che ha detto sto ragazzo: padre, mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò, avete sentito cosa gli dice, che fa il padre? Prima di uscire andate laggiù a vedere il figlio al prodigo di Giovaglioni, è molto più bello del Rubens, andate a vedere nell'enciclopedia, Rubens, bellissimo, questo è ancora più bello. Quando Artemio Giovagnoni mi disse, Doni, glielo regalo, ma saltai di gioia. Guardate cos'è l'amore di un padre, guardate. Ma capite anche cos'è l'amore di un figlio che ha ritrovato nel padre la sua propria dignità. Guardatelo, questo figlio che crolla, guardate, bah, le gambe che non si usano più. Abbraccia il padre che lo circonda come in un ovale meraviglioso e gli tappa la bocca e dice, non voglio sentire, non ti processo, ma ti voglio dare la tua dignità. Amici, io vorrei, altre cose da dirvi, ma il tempo è passato, vorrei avere le stesse parole di questo ragazzo. Padre, ho sbagliato. Che cos'è che l'ha indotto a tornare? La fame? Forse. Le ghiande che cercava di rubare ai porci? Era un porcaro sporco, cencioso, è andato via da casa figlio nobile di un padre nobile, è tornato figlio sporco e un porcaro dai cenci sporchi. Ma il padre, che cos'è che ha smosso sto figlio? Non tanto la fame, non tanto la sporcizia, io penso che l'abbia, ciò che è nato nel suo cuore, ha risentito la dignità di essere un figlio e di avere un padre che l'ha abbracciato e non l'ha processato. Amici, concludo con queste parole. Io vorrei tornare come il figlio al prodigo a riabbracciare mio padre e ritrovare la mia dignità regale con l'abbraccio gioioso di lui, di un Dio che tutto perdona, che tutto dimentica e non tiene in conto, e sentire quell'amore di un Dio che non può fare a meno dell'uomo. Disse Gesù alla madre Speranza, anche nel peccatore più incallito io porto il mio amore di padre e di madre e amo l'uomo come senza l'uomo non possa vivere. Buona domenica.